State ascoltando SBS Italian.
Apriamo il programma dall'Italia e per parlarne ci colleghiamo in diretta con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi. Buongiorno Carlo e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora Carlo, questa mattina volevamo occuparci delle ultime sul Covid e dei riflessi politici della pandemia, ma non possiamo non aprire con un approfondimento sulla notizia trapelata nelle ore scorse che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana, ovvero l'uccisione nella Repubblica Democratica del Congo dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci, che sono stati freddati nella foresta dopo un attacco ai danni del convoglio su cui viaggiavano vicino al confine con il Ruanda. Secondo quanto trapela, i responsabili dell'agguato sarebbero proprio gli uomini delle forze democratiche per la liberazione del Ruanda e soprattutto, ma chiediamo conferma a te, il diplomatico italiano sarebbe stato davvero l'obiettivo dell'attacco, quindi non si potrebbe parlare né di atto dimostrativo né di morte accidentale.
No, infatti la pista che viene seguita, anche se è ancora ufficiosa perché non ci sono, ovviamente gli inquirenti devono fare i loro approfondimenti, però è quella del rapimento, cioè di un'iniziativa di guerriglia, quindi di terrorismo, volta a sequestrare Luca Attanasio e poi evidentemente chiedere un riscatto, avviare una trattativa per ricevere denaro in cambio della liberazione dell'ostaggio. Questa sembra essere appunto la pista che in queste ultime ore sta prendendo più corpo rispetto agli altri. Ci sarà una delegazione dei carabinieri del ROS che domani partiranno alla volta di Kinshasa, che è la capitale della Repubblica Democratica del Congo, appunto per affiancare gli inquirenti, i magistrati, le forze di polizia congolesi, per chiarire meglio e chiarire la dinamica di un rapimento che, insomma, al di là della tragedia che naturalmente ha coinvolto Attanasio e il dovere carabiniere ucciso, oltre che il loro autista, insomma, presenta ancora naturalmente dei punti oscuri, il più importante dei quali è capire come sia stato possibile che in una zona non così sicura, invece l'ambasciatore viaggiasse su una auto non blindata, e questo è, può essere la normalità, però con la garanzia che il percorso che l'auto stava facendo era stato bonificato, era stato messo in sicurezza e quindi non ci sarebbero stati né agguati né pericoli di nessun genere, cosa che evidentemente appunto non è stata, e quindi questo è uno degli elementi che bisognerà appurare, forse uno dei principali, per capire la dinamica di questa che però giustamente, come hai detto tu, è una tragedia a cui tutto il mondo politico e istituzionale, a partire naturalmente dal capo dello Stato, una tragedia che ha coinvolto, che ha scosso appunto tutte queste istituzioni che si sono strette attorno alla famiglia. Il capo dello Stato ha detto che la Repubblica Italiana è in lutto per questi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell'adempimento dei loro doveri professionali.
Una tragedia che non è soltanto quindi italiana, visto che sono coinvolte anche persone, l'autista era della Repubblica Democratica del Congo, notizia che è stata ripresa dai quotidiani internazionali. Noi, Carlo, appunto, lasciamo da parte la questione, visto che, come ci hai detto, l'indagine sugli accaduto è appena iniziata, ci sono parecchi punti oscuri, e ritorniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato il decreto legge Covid che prevede, tra le altre cose, la proroga fino al 27 marzo del divieto di spostamento tra regioni, con alcune eccezioni. E il nuovo decreto impone anche lo stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. Che cos'altro prevede questo provvedimento del governo Draghi e come è stata accolta questa ulteriore proroga da parte delle regioni?
Allora, intanto per completare il discorso di prima, naturalmente la vicenda riguarda anche l'ONU, perché il programma di protezione alimentare riguardava l'ONU, si è mossa all'Unione Europea, quindi insomma ci sono tanti che stanno lavorando su e vogliono sapere come stanno le cose su questa tragedia. Poi, per quello che riguarda invece il decreto, sì, è importante questo decreto perché è il primo atto ufficiale, diciamo così, rivolto a contrastare la pandemia del governo Draghi, che si è appena insediato, come sappiamo, da pochi giorni, quindi c'era anche abbastanza attesa, e l'indicazione è quella restrittiva rispetto ai tanti, in particolare anche al leader della Lega Salvini, che chiedono invece un atteggiamento meno più aperto rispetto alle esigenze della popolazione. Invece la linea scelta per adesso è quella dura, cioè quella del contenimento forte, quindi fino al 27 marzo appunto sono bloccati gli spostamenti tra le regioni, e laddove dovesse determinarsi, cosa purtroppo non così diciamo fantastica, la possibilità che si creino delle zone rosse, beh, in queste zone rosse non ci si potrà proprio spostare neanche per andare a trovare i parenti, quindi insomma l'indicazione di restare a casa è molto forte. Naturalmente il dibattito sul Covid ormai purtroppo è da un anno che siamo abituati a questi confronti, è sempre molto acceso tra chi appunto incarna la voglia di restringere di renderli più stretti, più stringenti i provvedimenti, e ci sono anche consulenti del Ministero della Salute come Walter Ricciardi che chiedono un lockdown generalizzato per tutto il paese, e hanno provocato queste richieste grandissime polemiche tra le forze politiche, e chi invece, come dicevo prima, in particolare il leader della Lega Salvini, chiede che invece sì, si attuino naturalmente provvedimenti restrittivi laddove c'è bisogno, però dove invece le cose non destano così tante preoccupazioni, forse è il caso di riprendere a una vita pseudonormale, per esempio, è una delle sue richieste, laddove è possibile andare a pranzo, allora perché ci sono le condizioni di sicurezza che lo garantiscono, allora forse è possibile anche prevedere la cena, quindi lasciare i ristoranti aperti anche la sera, sempre naturalmente nel rispetto di tutte quelle che sono le disposizioni sanitarie. E la situazione non è per niente risolta, come ovviamente come appare ovvio, ci sono più di 200 morti, ci sono ancora migliaia e migliaia di contagiati. Tuttavia, rispetto a questa situazione che rimane grave, esistono anche indicazioni di questa maggioranza, che provengono dalla maggioranza che sostiene Draghi, che come sappiamo è una maggioranza enorme, tranne praticamente Fratelli d'Italia, che sta all'opposizione, che chiedono invece un atteggiamento diciamo non così restrittivo, appunto un po' più rivolto alle esigenze anche delle categorie professionali. Oggi a Roma c'è stata una manifestazione dei ristoranti davanti Montecitorio, anche le guide turistiche si sono hanno manifestato insieme, e a un certo punto è scattato un applauso nei confronti dei carabinieri che si sono tolti il casco, a dimostrazione quasi di una solidarietà, insomma, diciamo, con le ragioni di chi protestava. Quindi c'è un atteggiamento, fermo restando l'emergenza, molto grave. Ripeto, l'atteggiamento del governo è un atteggiamento, come abbiamo visto nel varo del decreto, restrittivo, e però ci sono anche richieste diverse, e questo è il primo banco di prova, forse il più importante, che deve affrontare Draghi, il quale nel frattempo ha chiamato la von der Leyen per avere più vaccini, perché il piano di vaccinazione deve scattare in maniera sempre più forte, altrimenti se no del Covid non se ne verrà mai a capo.
Esattamente, ad un anno, lo ricordiamo, dalla scoperta del primo paziente positivo al Covid in Italia, circostanza che ha anche portato nei giorni scorsi all'inaugurazione a Codogno di un memoriale proprio per le vittime e in ricordo delle vittime del Covid. Detto questo, è davvero tutto per quanto riguarda il collegamento con il nostro corrispondente dall'Italia, il giornalista Carlo Fusi, che ringraziamo. Buonanotte per te, Carlo, e a presto.
E buona giornata per voi, grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.